Partiamo dal brano della parola di Dio che abbiamo appena ascoltato. Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gesù è di una tenerezza profonda. Pietro, ben tre volte, pochi giorni prima, ha negato di conoscere Gesù per paura. Pietro è un uomo dal cuore ardente, è un uomo molto buono, Pietro. E però colleziona tutte le nostre fragilità. Lo shock che deve provare quando Gesù nel Sinedrio sta per essere condannato, noi non riusciamo neppure a immaginarlo. Lui è vicino al fuoco dove si scaldano le persone che contano poco. Intanto Gesù, poco lontano, viene accusato in modi maldestri e balordi per accuse infondate, ma soprattutto viene condannato. E proviamo a immaginarci la scena. Un po' alla volta Pietro gli manca il fiato ai polmoni, gli mancano i colpi al cuore. Vede Gesù fare la fine che aveva già predetto: io sarò consegnato. E vi ricorderete che Pietro salta su e prende Gesù da parte e gli dice: ma cosa dici? E Gesù: va dietro a me, Satana, non ragioni secondo Dio ma secondo gli uomini. Qual è l'aspetto che caratterizzerà la vita di Pietro? Questa fedeltà di Cristo agli ultimi. Gesù viene condannato come un maledetto e Pietro vede tutto il processo. Forse, non lo sappiamo perché non ci viene detto, certo non può essere sotto la croce, quindi forse non ha visto morire Gesù, ne verrà a conoscenza dalle, per lo più sono donne, c'è Giovanni che è un ragazzino, ma dai testimoni, dalle testimoni. Mi ami più di costoro? E Pietro, che non ha una memoria prodigiosa, tra lui e Pico della Mirandola non sono certo fratelli, ma certo, Signore, tu lo sai che io ti amo, uno, due, tre volte. Alla terza volta anche Pietro rientra in se stesso. Signore, tu sai tutto, tu sai che io ti amo. Chi è allora il pastore? Non è uno migliore degli altri. È un designato da Cristo, perché certo Pietro l'ha voluto Gesù, tu sei Pietro, su questa pietra fonderò la mia chiesa, ma è soprattutto uno che fa l'esperienza della passione di Cristo. Io ricordo un papa, la gran parte di voi non c'era perché io sono tra i più vecchi qui, non sono il più vecchio perché chi porta il glorioso nome di Pietro qualche mese più di me deve averlo, ma io ricordo Papa Montini, che arrivò a definire la Chiesa maestra di umanità. Ma per carità, la Chiesa è maestra di umanità perché vive con il Cristo la sua fedeltà agli ultimi. Vi dicevo, muore come un maledetto da Dio. Provate a ricordare, fa la morte più assurda e disumana. Era una tortura, non è vero che era una condanna secondo la legge romana. I romani erano di uno spregiudicato terribile. Vi ricordate quell'altro romano che diceva che la legge la si applica per i nemici e la si interpreta per gli amici? Bene, il diritto romano era lo stesso. Una morte orrenda. Gesù probabilmente muore di tetano, che è la paralisi delle, cosa sono? I nervi, credo, che ti tolgono la possibilità di respirare. Muori affamato d'aria e soffocato. Ma ha di più. Pietro sperimenta non tanto la debolezza, quella la sperimentano tutti, ma la tenerezza della misericordia di Dio. Vi ricordate che un evangelista ci dice che dopo aver ben tre volte negato di conoscere Gesù, Gesù si gira, lo guarda e Pietro si ricorda: non canterà il gallo alla fine di questa notte che tu per ben 3 volte avrai negato di conoscermi. Ma c'è di più. C'è di più. Dagli Atti degli Apostoli, che sono il grande Vangelo dell'inizio della Chiesa, Pietro, insieme a Paolo, in 2 parti distinte, hanno molta importanza. Di Pietro vorrei ricordare l'episodio famosissimo, quando viene invitato a Giaffa da Cornelio, che è un romano. È la prima volta che il cristianesimo, per fino a quel momento tutto ebraico, entra in contatto col mondo romano. Peccato che il mondo romano era pagano e i pagani erano contaminati. Secondo la cultura, la formazione e la spiritualità di Pietro, entrare in casa di un pagano era contaminarsi. E vi ricordate il famoso ballo della mattonella, perché alle porte della casa di Cornelio non sa se entrare o meno e vede lo Spirito Santo scendere su Cornelio e quelli di casa sua. Dritto, perché Pietro tutto è meno che sprovveduto, si era portato dietro 7 compagni che gli potessero dare testimonianza, entra, li battezza, eccetera, e poi quando sarà costretto davanti alla comunità cristiana di Gerusalemme, quindi giudeo-cristiana, a giustificarsi, spiegherà il tutto e aggiungerà: e chi ero io per porre impedimento a Dio? Ecco la seconda immagine che vorrei lasciare a me e a voi. Chi sono i pastori nella Chiesa? Non sono quelli che guidano la Chiesa la guida lo Spirito. I pastori dovrebbero essere coloro che tolgono gli impedimenti all'opera dello Spirito. La Chiesa, come l'umanità, è guidata dallo Spirito. Questo per noi non è un mistero da poco, perché avrebbe da dire: la Chiesa di oggi, così fragile, così squalificata, così ininfluente. Scusate, è stata abolita la legge contro l'aborto per il mondo americano. Avete sentito una voce intervenire con autorevolezza? No, ci sono stati solo i vescovi americani che hanno applaudito, perché l'aborto è da condannare. Ma santo d'un cielo! Ma ogni donna lasciata sola con un figlio in grembo, ma non è già una vittima? E io non sto dicendo che l'aborto è un bene, sto dicendo però che il problema è complessissimo. E qual è la voce dello Spirito? Né verbum quidem, neppure una parola. Capite cosa vuol dire celebrare la festa di San Pietro e di San Paolo? L'ultima considerazione, è quella che vi dicevo all'inizio della messa. 2 figure più apparentemente opposte non potrebbero esserci. Pietro è il pastore designato da Cristo perché pascoli le pecore dell'intera Chiesa. Paolo è lo zuccone convertito nello scontro sulla via di Damasco, chiamato ad essere il missionario annunciatore della parola che salva. E tant'è che i due si scontreranno, per la verità, più per Paolo che per Pietro. In effetti Pietro non ha la lungimiranza di Paolo. Questo a noi però dice parecchie cose. Dice che la Chiesa di domani, in questo mondo che sta cambiando così velocemente, non sappiamo dove sarà guidata dallo Spirito. Però possiamo avere fiducia nell'opera dello Spirito, e perché ci ha dato questi 2 giganti che sono Pietro e Paolo, e perché Dio è fedele. Dio non abbandonerà mai la Chiesa. Dato che per sbaglio oggi abbiamo celebrato la liturgia della parola della Vigilia, domani prenderemo la parola di Dio della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e ci fermeremo ancora su quella, perché ancora siamo aiutati a meditare sul mistero della Chiesa. Oggi vorrei sommessamente invitarvi a ringraziare con me il Signore per avermi chiamato ad essere prete. È in questo giorno che 49 anni fa sono stato ordinato. credo che sia stato il giorno più toccato da angoscia e da gioia insieme. Ricorderò per tutta la vita, se non perdo quel poco di senno che mi è rimasto, quell'essere steso davanti all'altare mentre tutta la Chiesa invocava lo Spirito Santo su me e altri 12, di cui almeno 3 o 4 sono già morti. L'ultimo è morto il 2 di gennaio di quest'anno di un infarto. Gioia perché non mi sentivo veramente all'altezza, e angoscia perché avevo veramente una paura profonda del ministero che mi aspettava. Mi sentivo, e adesso non me lo sento di meno, assolutamente inadeguato. Eppure il Signore ha fatto in modo che voi arrivaste in tempo per sopportarmi ancora. Ecco, chiediamo al Signore che doni alla Chiesa il suo Santo Spirito per capire come dovranno essere i pastori della Chiesa di oggi e di domani. Siamo in un momento di passaggio terribile. Voi sapete che uno degli anelli più deboli della Chiesa oggi è certamente il clero, come in tutti i momenti di passaggio, quelli che anche in un passato vicino sono stati punti di riferimento, adesso si sfaldano come un castello di sabbia. Ringraziate con me il Signore. Chiedete con me al Signore la docilità allo Spirito. E chiediamo per l'intera Chiesa un grande spirito di speranza per la Chiesa di domani. Non sappiamo quale sarà, ma è certo che sarà Chiesa gloriosa nella docilità allo Spirito per l'umanità.